Bene, buonasera. Benvenuti a questa lezione concerto su Contrast di Béla Bartók. Io prima di tutto ringrazio i musicisti che vi presento, la dottoressa professoressa Anna Quaranta, la pianista di stasera, che condurrà principalmente la lezione concerto, che è seduta qui al tavolo e molti di voi conoscono, la signora Gabrielle Baffoni, che è la nostra clarinettista, e il maestro Brandon Christensen, che è il nostro violinista. Benvenuti. Welcome in this department. We are honored for your presence here. Vi leggo qualche nota sui loro curricula. Sono musicisti, questa iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione con l'ICAMUS, l'International Center for American Music, e già vi anticipo che questa lezione concerto si collega direttamente a un concerto che i tre musicisti terranno venerdì sera, questo venerdì 25 novembre, ore 21, al Museo della Musica in Strada Maggiore. Ve lo dico perché la lezione concerto è incentrata su Bartók, su Contrast di Bartók. L'intero brano verrà eseguito venerdì, ne ascolteremo comunque parti oggi pomeriggio, insieme a questo brano di Bartók ad altre musiche di compositori statunitensi del XX secolo. Ve li nomino: Daniel Gregory Mason, Leonard Bernstein, noto ai più come direttore d'orchestra, ma un validissimo compositore, Harold Schiffman, Jean Singer e Charles Ives, oltre il nostro Bartók. Il maestro Gabrielle Baffoni è Doctor of Musical Arts in Clarinet Performance e dal 2012 è professore associato di clarinetto e sassofono nella Southeast Missouri State University. Entrambi i musicisti vengono dall'Università del Missouri. In precedenza ha insegnato nel Tabor College, nel Conservatorio di Musica e Danza della University of Missouri, Kansas City, e nella Frost School of Music della University of Miami. Svolge attività concertistica sia come solista sia in formazioni da camera ed è secondo clarinetto della Wichita Symphony Orchestra dal 2011 e ha poi suonato regolarmente in varie orchestre e in varie altre orchestre statunitensi. Collabora attualmente con la Paducah Symphony Orchestra del Kentucky, spero di aver pronunciato bene. Il maestro Brandon Christensen, che si è formato nella Stony Brook University di New York, è professore ordinario di violino e viola nella Southeast Missouri State University, dove è responsabile delle attività di musica da camera per archi e concertmaster dell'orchestra sinfonica. È assistant concertmaster della Paducah Symphony Orchestra e ha collaborato fra gli altri con artisti quali Valentina Igoshina, Mark Sparks, Michael Flaxman, Jeffrey Ziegler, Susan Rabenschlag, esibendosi anche in ruoli solistici in diverse formazioni cameristiche e sinfoniche. È profondamente interessato alla musica antica, oltre che alla musica moderna e contemporanea, e suona regolarmente il violino barocco in vari ensemble cameristici locali. La dottoressa professoressa Anna Quaranta ha conseguito diplomi di pianoforte, di musica corale e direzione di coro, perfezionandosi successivamente con Alexander Inchev, Boris Bechterev, Bruno Canino, Sergio Fiorentino. Con Christa Butzberger approfondisce tuttora le tematiche della fenomenologia della musica secondo gli insegnamenti di Sergio Celibidache. Ha tenuto numerosi concerti sia da solista sia in diverse formazioni da camera in Italia e all'estero, una carriera internazionale. È dottore di ricerca in musicologia e beni musicali. Ha partecipato come relatrice a vari convegni nazionali e internazionali in cui l'abbiamo notevolmente apprezzata. Ha pubblicato saggi su riviste specializzate in volumi miscellanei. Ha tenuto conferenze, lezioni, seminari in ambito accademico e nel campo della formazione. Tutt'oggi è docente di pianoforte nel Liceo Musicale di Bologna. Lascio subito la parola alla dottoressa professoressa Anna Quaranta per condurci in questa lezione concerto.
Ti ringrazio, ringrazio. Ecco, mi sentite. Buonasera, benvenuti, vi ringrazio di essere
presenti, vorrei dismettere diciamo un tono eccessivamente formale, così ci rilassiamo e cerchiamo di godere di questa bella composizione cameristica di Bartok. Desidero però prima ringraziare molto, davvero, e non in modo formale, la dottoressa Cuomo e anche il professor Cecchi per aver accolto, nell'ambito delle iniziative di ricerca e didattica del Centro La Soffitta, questa lezione concerto, e ringrazio molto e sono molto contenta di avere qui presenti i colleghi e amici americani. Dunque, come funziona Contrast di Béla Bartók? L'11 agosto 1938, nel mentre soggiornava per vacanze in Svizzera, ma intanto componeva il concerto per violino, Bartók ricevette una lettera dall'amico violinista Josef Szigeti, il quale gli presentava una richiesta di Benny Goodman: scrivere un pezzo per clarinetto e violino con accompagnamento di pianoforte. 10 anni prima Szigeti era stato il dedicatario della Rapsodia numero 1. Forse anche ricordandosi di quel componimento, suggerì: la composizione forse potrebbe consistere di due sezioni indipendenti, magari eseguibili separatamente. E aggiunse anche, scherzosamente, che Goodman e lui stesso sarebbero stati felicissimi se Bartók vi avesse inserito una brillante cadenza per clarinetto e violino. Da parte di Goodman, invece, la richiesta di due parti brevi di 6-7 minuti era dettata anche da precise esigenze tecniche. 6-7 minuti era la lunghezza che avrebbe consentito di far stare il brano nelle due facciate di un 78 giri. Inizialmente Bartók non era entusiasta di scrivere per un musicista jazz. A lui interessava poco, nonostante la considerava una musica popolare, per lui che era tanto interessato alla musica popolare, questa però era una versione troppo urbana della musica popolare. Ma ben presto il suo incontro con Goodman e la conseguente familiarità con il suo celeberrimo trio lo convinsero della bontà dell'operazione e in capo a un mese la composizione fu pronta. La prima idea fu quella di scrivere un'altra rapsodia, un pezzo in due tempi, lento-veloce, secondo il modello ciclico delle opere precedenti, modello che è poi desunto dalle consuetudini della musica zigana, considerata l'autentica musica ungherese, come ci aveva già detto Liszt, che ne era stato fervente difensore. Ora, la musica zigana contempla anzitutto brani per danza, contrassegnati da uno stile caratteristico più che da una forma caratteristica, e scanditi comunque da una sequenza che abbina solitamente una prima parte lenta, caratterizzata da un ritmo libero, un po' divago, dallo stile improvvisativo rapsodico, appunto, e una seconda parte assai veloce che, contrariamente alla prima, assume una struttura ritmica ben chiara e scandita. In ungherese è il modello lassù frisch, ossia lento-veloce. Ci viene in mente, per esempio, la Ciarda, la canzone da taverna. Questo è il modello che riscontriamo in numerosi lavori bartocchiani. Questo è il modello che Bartók aveva in mente quando comincia a lavorare ai contrasti, concepiti inizialmente in due tempi, che corrispondono al primo e al terzo della versione definitiva. E esaudendo la richiesta dei due musicisti committenti, Bartók inserisce nel primo una cadenza per clarinetto e nell'ultimo una cadenza per violino. Nella versione in due movimenti e con il titolo Rhapsody, il lavoro fu eseguito per la prima volta il 9 gennaio 1939 alla Carnegie Hall con Szigeti, Goodman e il pianista Endre Petri. Successivamente, Bartók inserisce un movimento centrale, lento. Stando a una lettera di Szigeti, lo aveva già composto nel settembre del 1938, ma ne aveva parlato a Goodman solo più tardi e aveva poi deciso di inserirlo nella versione definitiva solo all'indomani della prima esecuzione. Bisognava a quel punto cambiare il titolo. Quello di Rhapsody non lo soddisfaceva perché intanto non si trattava di un vero brano di origine popolare. sebbene in tessuto anche, ma non interamente, di idiomi ungheresi e romeni, temi e melodie sono tutti di invenzione bartocchiana. Per la prima esecuzione Bartok aveva infatti proposto anche un titolo alternativo, Due danze, voleva chiamare questo pezzo. Adesso, con l'aggiunta di un terzo movimento, tanto più il titolo di Rhapsody non stava in piedi, non era indicato. E anche in questo caso, inizialmente, Bartok aveva deciso, aveva optato per una soluzione semplice, cioè Tre danze voleva intitolarlo, con l'aggiunta del sottotitolo, ovvero Suite. Alla fine si decise per contrasti, contrast. La nuova versione fu tenuta a battesimo il 21 aprile del 1940, di nuovo alla Carnegie Hall, ancora con Goodman e Zighetti, ma questa volta con lo stesso Bartok al pianoforte. I tre musicisti incisero questa versione per la Columbia Records qualche tempo dopo e l'opera fu pubblicata nel 1942 con dedica a Goodman e Zighetti. Ecco, il violinista Zighetti si aspettava forse un pezzo breve, brillante, così come aveva chiesto, un pezzo insomma che consentisse di figurare bene in concerto. Ma Bartok fa di più, scrive una vera opera di musica da camera, degna di comparire a fianco di lavori indubbiamente di maggiore respiro e peso specifico come i suoi quartetti e le sue sonate, ma non inferiore a quelli per coerenza organica, felicità dell'ispirazione e magistero compositivo. Interrogandosi su come combinare timbri così diversi di strumenti come violino, clarinetto e pianoforte, per inciso, è l'unico lavoro cameristico con uno strumento a fiato di Bartok. Bartok si fece, a quanto pare, guidare dall'idea di metterne in luce le peculiarità, le differenze. A dispetto della stretta interdipendenza delle parti, i tre strumenti si distinguono in modo molto netto l'uno dall'altro e forse il titolo di Contrasti riflette proprio questo approccio. Fedele, comunque, alla consegna dei suoi committenti, cioè quella di avere un lavoro che consentisse loro di avere molti momenti di gloria come strumentisti, e riconoscendo senz'altro l'abilità dei due celebri esecutori per cui stava scrivendo, Bartok decide di sfruttare a fondo tutte le possibilità timbriche dei due strumenti, clarinetto e violino, assicurando estese sezioni virtuosistiche ai due e impegnandoli in passi di destrezza particolare. Al clarinettista è richiesto nel corso del brano l'uso dei due clarinetti, clarinetto in La e in Si bemolle, cosa che non è infrequente nella musica da camera. Notiamo semmai che nel primo tempo e nel secondo viene usato solo il clarinetto in La, mentre nell'ultimo alternativamente entrambi gli strumenti. E invece è del tutto inconsueto il fatto che il violinista debba solitamente fornirsi di due strumenti. Oggi non lo faremo per una ragione pratica di comodità, quindi Brandon risolverà con le dita la scordatura dello strumento. Cioè, solitamente il violinista deve disporre di uno strumento accordato secondo norma e un altro accordato, anzi scordato, mediante l'alterazione delle due corde estreme. Quindi la corda del Sol diventa Sol diesis e innalzata e la corda del Mi è abbassata a Mi bemolle. Quelle centrali di Re e La rimangono accordate giuste. Questo violino scordato deve essere impiegato all'inizio del terzo tempo. Suonando con questa scordatura, il violino produce quinte diminuite su due coppie di corde a vuoto. Dopo lo ascolteremo, e questo risponde all'organizzazione bartocchiana dello spazio sonoro, ma conferisce anche un colore timbrico particolarmente vivido che ben si addice alla danza finale. Sebbene a suonare con Goodman e Zighetti ci fosse anche lui stesso, Bartok creò una parte pianistica che, seppure ben lontana dall'essere trascurabile o semplicemente funzionale, non è così in primo piano come ci si sarebbe aspettato da un compositore che era anche un pianista virtuoso. Piuttosto che occupare un ruolo centrale, il pianoforte è chiamato anzitutto a fornire ogni sorta di timbri e di gesti di supporto, ostinati, trilli, glissandi, catene di accordi, sottolineature ritmiche e così via. Dunque, i contrasti sono organizzati, abbiamo detto, in tre tempi. Verbunkos, pieniu, sebes. Verbunkos vuol dire danza di reclutamento, il primo tempo. Pieniu vuol dire calma, quiete. Sebes, il terzo, è una danza veloce. Veniamo al primo tempo. Verbunkos è termine che ha finito con l'indicare un intero stile e repertorio. Era una danza dalle caratteristiche spettacolari, quindi molto puntata sull'esibizionismo, che i reclutatori ussari fin dal 6-700 utilizzavano per attirare i giovani all'arruolamento. Bartók si riferisce a questo stile tante altre volte. Per esempio, tempo di Verbunkos è indicato, con questa dizione è indicato il primo tempo del concerto per violino, che è stato composto nel medesimo periodo, anzi nello stesso anno, dei contrasti, siamo nel 1938. Un tratto tipico di questa danza è il caratteristico ritmo puntato, una marcia, insomma, yam, ta-tan, ta-tan, ta, che pervade infatti anche tutto il primo movimento dei contrasti. E quanto alla struttura generale del primo tempo, possiamo indicarla come complessivamente in tre parti, una struttura tripartita, abbia primo, dove per A intendiamo una campitura di non tanto lunga, di 57 battute, B una sezione centrale di sviluppo e A primo una sorta di ripresa, assai breve in verità, solo che nella ripresa è incastonata la cadenza del clarinetto. Poi il movimento si spegne sull'accenno del motivo iniziale che si perde quasi allontanandosi, si estingue. Allora, veniamo alla sezione A, quindi l'inizio dei contrasti, l'inizio di Verbunkos. L'inizio è affidato al violino in pizzicato, con una scala puntata, con ritmo puntato, una scala complessivamente ascendente. Il pianoforte lo accompagna per moto contrario con degli accordi staccati e questo è uno spunto che il violino raccoglie e prosegue accompagnando a sua volta l'ingresso del clarinetto che è il vero protagonista di questa sezione d'apertura e forse del primo tempo in generale. Sul levare della battuta 4 entra il clarinetto intonando la melodia principale. Sul pianoforte e violino continuano a sostenere discretamente con delle note staccate e con accordi pizzicati. Il clarinetto, dopo l'attacco puntato sulle note di una triade, di La maggiore, conduce una sorta di melopea, non è proprio un tema, un motivo, è una cantilena, una melopea che procede per suoni vicini, su direzioni ascendenti e discendenti, che allungano sempre di più la loro gittata, fino a percorrere intere scale e arpeggi rapidissimi, ascendenti e discendenti, di ampia escursione e tessitura. E a questo punto io ben volentieri lascio il tavolo, mi porto i fogli, prendo l'altro microfono e intercalo con degli esempi musicali. L'inizio, proprio l'inizio dei contrasti, la prima pagina di Verbunkos. Questo inizio non possiamo non ricordare un'altra testimonianza di Szigeti, che ebbe a scrivere: mentre provavamo i contrasti, Bartók mi disse che l'inizio del lavoro gli era stato suggerito dal pizzicato di apertura della sezione blues della sonata di Ravel, che avevamo suonato insieme molto spesso. E se non vi dispiace, sono pochi accordi, ma vi facciamo sentire l'inizio della
thank you.
mood e come stile e caratteristiche. La melodia di Verbunkos, che abbiamo sentito prima intonare da parte del clarinetto, fu evidentemente ispirata da una delle melodie popolari presenti nella Rapsodia numero 1. Il colore popolare dei contrasti è potenziato dal timbro del clarinetto, che è uno strumento immancabile nelle orchestre gitane, con i suoi abbellimenti, i suoi strilli, i suoi melismi estesi e ornati di intensità rapsodica, appunto. Dismessi questi accordi in pizzicato, il violino intona a sua volta la melodia di Verbunkos, intrecciandosi al clarinetto in maniera stilizzata, cameristica più che popolare, anche grazie all'amalgama conferita dal pianoforte. Anche il violino è impiegato, come dicevamo, in passaggi virtuosistici brillanti ed espansivi, accordi multipli, tremoli e arpeggi molto estesi. Allora, siamo sempre nella sezione d'inizio. Abbiamo detto che distinguiamo all'interno di questa sezione due sottosezioni: la melodia iniziale, che si è presentata ed è enunciata principalmente da clarinetto e violino. Poi c'è una seconda campitura in un tempo meno mosso e con un secondo soggetto di andamento cantilenante, esaltato da oscillazioni cromatiche del clarinetto e da un ritmo ternario del violino scandito su tipiche cellule ritmiche ungheresi. Forse avrei bisogno adesso degli esempi. Posso scorrere? Ecco. Allora, la prima cellula ritmica è una sorta di variante ungherese del ritmo lombardo, quindi è un piede ritmico ternario, yampa, 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 però accentato appunto sulla breve, breve lunga, breve lunga, breve lunga. E questo quindi il ritmo con il quale si apre questa, cioè comincia questo secondo soggetto. Ve lo facciamo ascoltare. Poi questo piede ritmico si completa in una versione che è molto cara a Bartok, cioè diventa praticamente un sempre un ritmo ternario, ma il clarinetto combina l'alternanza di quella cellula precedente, quindi yampa yampa, con il contrario, cioè lunga breve, quindi yampa ta 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 ta, e procedono così per un po'. Vi facciamo ascoltare anche questo. Successivamente anche il pianoforte si incarica di sfruttare intensivamente questo andirivieni di arpeggi puntati, ascendenti e discendenti, percorrendo tutta l'escursione, la tessitura della tastiera. Si conclude il movimento, cioè dopo questa sezione centrale, si conclude poi con la sezione di la ripresa di A1, quella della ricapitolazione. Allora, dobbiamo soffermarci sui criteri di organizzazione dello spazio sonoro di Bartok, ovvero su alcuni aspetti armonici che cercherò di illustrare evitando un eccessivo tecnicismo, cercando di tenere una media. Sarà inevitabile per alcuni aspetti specifici. Cerchiamo di capire, almeno in parte, in che cosa consiste dal punto di vista grammaticale e armonico il sapore esotico delle combinazioni sonore di questo straordinario compositore. Fin dalla presentazione di questa lezione concerto è stato indicato come nei contrasti sia dato di imbattersi in costruzioni armoniche tipicamente bartocchiane, ossia le cosiddette strutture armoniche alternative o duali. Procedendo a ritroso, il movimento, il primo tempo dei contrasti, si conclude con quella che nella grammatica della musica indichiamo come una cadenza perfetta. Se io faccio nell'armonia tonale, capisco che sono arrivato alla fine, metto un punto al discorso. In effetti questo primo tempo è in La. Mi, La, abbiamo chiuso. Ma è un La maggiore o è un La minore? E questo è adesso il punto. La maggiore, la triade di La maggiore è questa, e questa è invece una triade di La minore. Bartok è solito costruire accordi in cui convivono entrambe le terze, cioè combina maggiore e minore assieme. Le strutture duali sono state segnalate, studiate, scusate se a volte vi do le spalle, sono state studiate fin dal 1930, a partire da Edward Null, che le considerava un sistema per neutralizzare il modo. E un altro studioso, che ha dedicato anche un articolo ai contrasti, Janos Karpathy, sostiene invece che in Bartok queste strutture possono essere intese in senso polimodale, cioè non è un modo questo per neutralizzare il modo, ma Bartok crea un ambiente in cui il modo maggiore e il modo minore possono coesistere senza negarsi a vicenda. Quindi è un allargamento, diciamo, dello spazio modale. Quindi si crea una situazione in cui vari modi o frammenti di modi vivono vite indipendenti. Perciò le triadi con terze maggiori e minori sono strutture duali o alternative e si giustificano separatamente. Ora, solitamente c'è un'immagine con la quale si rappresentano le triadi duali, ed è l'esempio C, quella specie di rombo. Leggendolo dal basso, noi diciamo A sta per la nota La, e sul La io posso mettere sia il Do naturale sia il Do diesis e poi il Mi. E quindi io Bartok indifferentemente può fare questo o questo, o metterli insieme. Ora, all'inizio dei contrasti, ci dice Karpathy, viene presentata anche un'altra struttura alternativa. La melodia del clarinetto che abbiamo sentito prima. Ma basta così. Allora, questo è La maggiore. Questo è un Re diesis. Nella scala di La maggiore il Re non è diesis, e questa è la cosiddetta quarta eccedente o quarta lidia. È modale questa scrittura all'inizio del tema di Verbunkos. È una quarta eccedente, il famoso diabolus in musica, ma qui non ha una connotazione, diciamo, satanica, funziona solo nel suo idioma modale, ovvero come altro suono alternativo. Ecco, quello che dice Karpathy, non soltanto la terza può essere indifferentemente trattata come minore o maggiore, ma anche la quinta, Mi, può essere abbassata e diventare Mi bemolle, che corrisponde al Re diesis. Vediamo nell'esempio successivo, nella scala che aveva intonato il violino all'inizio, l'esempio D, l'ingresso del violino aveva fatto sentire tutto. Il Si diesis iniziale sta per Do ed è la terza minore della triade. Poi c'è il Do diesis ed è la terza maggiore della triade. quindi triade maggiore arrivati fino al Mi, poi c'è il Mi bemolle, ovvero quel Re diesis. Quindi ce li ha fatti ascoltare allineati tutti all'inizio, queste strutture duali o alternative. Una chiara esemplificazione di questa convivenza di due tipi di terza si ritrova all'inizio dello sviluppo, cioè la sezione centrale del primo tempo di Verbunkos, laddove il canone alla terza fra violino e clarinetto produce una sorta di fracasso di terze duali. Ecco, le note che hanno appena suonato clarinetto e violino sono tutte allineate sullo stesso pentagramma. Quindi abbiamo prima e poi questa ancora una volta è la triade di La maggiore con la quarta aumentata o quinta diminuita. E poi si intreccia con questa triade un'altra. Questa è la triade di Do maggiore. E questa triade è intrecciata alla precedente perché il Do naturale, abbiamo detto, può far parte della stessa triade di prima, perché indifferentemente io posso avere il La maggiore con il Do diesis e il La minore con il Do naturale. E quindi questa comunanza mi permette di andare avanti e costruire delle catene di triadi. Quindi il rombo iniziale può continuare condividendo un intero segmento, cioè un lato, e si intrecciano delle triadi. Anche Do può essere maggiore, Do, Mi, Sol, ma minore contemporaneamente. Il Mi bemolle a Do lo presta la quinta diminuita della triade di La precedente. Quindi la triade precedente Do maggiore, Do minore. Questo potenziale alternativo nella quinta all'interno di una triade reca con sé un corrispondente fenomeno di possibili dualità di note fondamentali. In pratica, il sistema di Bartok si regge o sulla compresenza di una triade in cui c'è terza maggiore e terza minore, oppure sul fatto che venga tenuto un suono fisso e la fondamentale o la quinta possano essere alterate. Se io torno su Do maggiore, posso avere Do maggiore, posso avere Do minore, ma posso anche abbassare la fondamentale, Do diventa Si, oppure il Sol diventa Sol diesis, e così vengono a crearsi delle catene accordali cromatiche in cui tutte le triadi sono intrecciate per mezzo di questa comunanza non soltanto di suoni ma anche proprio di concezione e di sistema che sta dietro la costruzione di questi accordi. Nell'esempio F sono tutti stratagemmi grafici che permettono di visualizzare. Ecco, questo, l'esempio F, che ha al centro la nota D, che sarebbe Re, è la rappresentazione grafica del fatto che si possa tenere un suono fisso che possa essere riferito a due possibili fondamentali, Si bemolle o Si naturale, che sono indicati con H, B, oppure Fa e Fa diesis. Quindi io posso avere questa triade, posso avere questa. Varie combinazioni tenendo fisso il suono centrale, Re, oppure nella combinazione di prima tenendo fisso un lato dato da due suoni. Io mi fermo un attimo
Se ci fossero domande o richieste di ulteriori semplificazioni, ci proviamo a intenderci. E la relazione di terze in comune, quindi, è prodotta conservando un suono centrale e associando un'ulteriore cellula a ciascuno e entrambi i lati di questa cellula base. Si creano quindi delle catene di accordi, anche queste esemplificate o diciamo visualizzate da questo grafico. Quindi la bemolle do, mi bemolle, che può diventare triade maggiore, eccetera. Quindi catene di triadi sfruttando un suono centrale, in questo caso dove è scritto C bemolle sarebbe Do bemolle, Do, Do diesis, Re e così via. Queste figure, questi grafici rappresentano molto bene il gioco imitativo che si instaura fra i tre strumenti all'interno dello sviluppo. Perché quell'imitazione a canone che abbiamo sentito all'inizio dello sviluppo fra i tre strumenti viene sviluppata un po' più avanti anche attraverso il rovesciamento della cellula. Prima abbiamo sentito tarantara, tarantara, soltanto la cellula ascendente. Nello sviluppo questo gioco imitativo viene sfruttato non soltanto in direzione ascendente ma anche in direzione discendente e in stretto, si dice nella scrittura contrappuntistica, cioè con gli ingressi fra i tre strumenti un po' più addossati, un po' più ravvicinati, non distinti come all'inizio dello sviluppo. Ve lo facciamo sentire. Ecco, le note che abbiamo suonato, quello che abbiamo suonato, lo potete vedere in questo esempio H. In basso vedete il sistema del pianoforte, su un unico rigo i due ingressi di violino e clarinetto. A fianco c'è quella catena di suoni che riprende il concetto di prima. Un suono centrale, il Si, che poi si collega a La bemolle e Mi bemolle. Il Si funziona come anche come un Do bemolle, quindi una triade minore. Chi è che ha il Si in questo caso? Il pianoforte. Poi un Do. Questa è la sintesi, diciamo, il sunto di questo intreccio. Quindi nel pianoforte noi abbiamo ancora una volta una triade maggiore e minore. Questa è una triade minore e questa è la bemolle maggiore. E Bartok le ha messe insieme. E intanto nella mano sinistra, di nuovo, maggiore, la maggiore, la minore. Se noi vediamo il violino, Do diesis e Si, è una terza minore. E questa è una triade minore. Ma se andiamo avanti, questa è una triade maggiore. Quindi il violino percorre questo, una triade maggiore e minore. E anche il clarinetto, che invece è ascendente, Si maggiore, Si minore. Quindi tutte queste triadi che abbiamo detto si chiamano alternative o duali, sono compresenti queste catene, diciamo in questo caso sovrapposte, condensate. Il fatto poi che questa logica costruttiva sia fortemente connaturata al gesto compositivo di Bartok è dimostrato da un passo assolutamente simile nella marcia del quartetto numero 6, che è scritto poco dopo i contrasti. Li possiamo forse ascoltare? Posso... Ecco, è assolutamente identica come scrittura. In questo caso, cioè nel caso che abbiamo ascoltato, fra quattro strumenti, dovrebbe esserci anche... ecco, questa è la scrittura del quartetto e quello sopra, quindi l'esempio H viene da contrasti, dallo sviluppo dei contrasti del primo tempo. L'esempio I viene dalla marcia del quartetto numero 6. Anche graficamente sono tessiture assolutamente simili, l'unica differenza è che in un caso sono tre voci e nell'altro invece ci sono quattro parti, le parti dei quattro strumenti ad arco. Veniamo al secondo tempo. Lo stesso principio costruttivo, quindi di catene, di terze duali o di strutture alternative, possiamo osservarlo anche appunto nel secondo tempo, che abbiamo detto porta il titolo di Pienio, calma o quiete. Questo tempo centrale evoca quel genere misterioso di atmosfera notturna di cui Bartok fu un maestro incomparabile. È un mondo di profonda oscurità, di cose impalpabili, di cose sottili, come animato da presenze segrete, un mondo naturale percorso da fremiti, fruscii, sussulti, anche accapponanti a volte, presenze un po' sinistre, che sentiamo soprattutto nei trilli e nei tremoli di pianoforte e clarinetto, mentre il violino è polarizzato su una scrittura di quarte e quinte. Questa sonorità, oltre a parlarci del sentimento panteistico di Bartok, allude a un tono esotico che si ricollega ad altre grandi opere dello stesso periodo. Un punto di contatto è la musica del gamelan dell'Estremo Oriente, la cui sonorità unica venne impiegata da Bartok come base per un singolo pezzo atmosferico, dall'isola di Bali, il numero 109 dal quarto volume dei Microcosmos, la raccolta di pezzi per pianoforte, e che gli descrisse come una composizione impressionistica che dipinge un paesaggio tropicale. Questo è il pezzo, l'inizio dell'Isola di Bali dal Microcosmos, che è per pianoforte solo. Questa sorta di atmosfera orientale che si mescola con la musica della notte di Pienio. Le melodie accoppiate di clarinetto e violino si intrecciano e si riflettono l'una nell'altra, creando un meraviglioso stato di quiete, mentre la sezione centrale di questo secondo tempo lento è accelerata come se fosse spinta da qualche eccitazione segreta, da misteriosi fruscii. Questo tono esotico, en plein air, come una sorta di messaggio che proviene da lontano, si inserisce nel più circoscritto mondo ungherese dei due movimenti estremi. Vi facciamo ascoltare l'inizio del secondo tempo dei contrasti. Come prima abbiamo detto, questa tecnica di scrittura di Bartok per strutture duali possiamo ritrovarla anche in questo secondo tempo. Ecco, questa è la melodia che abbiamo appena ascoltato. Sono le due linee di clarinetto e violino che si intrecciano. Ancora una volta vediamo che possono essere sintetizzate nella catena che vede intrecciarsi, si parte dalla nota Do, che fa parte della triade minore di La, e che poi diventa Do diesis, e quindi La maggiore, e poi La diesis, Do diesis, Mi diesis, che è una triade minore. Quindi noi partiamo da un ambiente maggiore minore di La e finiamo alla fine di questo percorso nel tono di Si, mediante collegamento per strutture duali. La presenza di questo tempo lento, quindi, oltre a collocare i contrasti su un piano più stilizzato ed elevato, possiamo dire rispetto al modello popolare della rapsodia, ne conferma anche la più alta fattura artistica, degna delle più grandi opere, in virtù della comune concezione che sta alla base di tutti e tre i tempi, per quanto così diversi nel tono, soprattutto con questa parentesi notturna centrale. E arriviamo a Sebes, terzo e ultimo tempo. Il movimento conclusivo, come in numerosissimi altri lavori, scatena il ritmo frenetico di una danza popolare, rustica, dove la vivacità del ritmo assume diversi toni, ora pungenti, ora anche scherzosi. Tutto sommato il violino scordato all'inizio potrebbe essere inteso come una parodia, una sorta di caricatura del musicista popolare che suona il suo strumento zigano. Ci sono momenti anche gioiosi e scanzonati e anche momenti tipicamente bartocchiani, molto scabri e selvaggi in questo terzo tempo. La danza è organizzata in episodi diversi e talora contrapposti sul modello delle danze a catena romene, come ne troviamo per esempio nella musica per archi, percussione celesta. Anche questo è un capolavoro di Bartok degli stessi anni di contrasti, perché è del 1937. O anche possiamo dire il terzo tempo è costruito in forma di rondò. In questo caso abbiamo quindi una danza veloce, un finale in tempo rapidissimo che richiama quello della seconda rapsodia, una conclusione vorticosa in questo incastro frenetico di quartine, di semicrome che circolano fra i tre strumenti. In verità all'inizio soltanto fra clarinetto e pianoforte, mentre il violino scandisce con le sue scandisce la danza con queste quinte scordate, si alternano quinte diminuite, quarte aumentate, quinte giuste, adesso ve le facciamo sentire, ma presto anche il violino viene trascinato in questa danza irrefrenabile. Anche questo terzo tempo, che è il più esteso, è concepito in una struttura come una struttura tripartita. È difficile, avendo a disposizione, come dire, uno spazio limitato e un tempo limitato, approfondire nei dettagli soprattutto la struttura del terzo tempo, e quindi scelgo alcuni aspetti di queste tre sezioni che ci consentono di parlare di qualche altra caratteristica della scrittura bartocchiana che non abbiamo accennato a proposito delle strutture duali. La melodia di apertura è esposta dal clarinetto e poi si intreccia al pianoforte a distanza di quinte, prima una quinta sotto, poi una quinta sopra, instaurando un movimento circolare molto rapido su un frammento di scala di Si bemolle, che è ancora una volta una scala che contiene una quarta eccedente, quindi una quarta lidia. L'avvio è modale anche. La scala di Si bemolle. Ah, il Mi bemolle. Anche qui abbiamo una quarta eccedente, esattamente come accadeva all'inizio del primo movimento. La conduzione di questa sezione, che è decisamente cinetica, si presta alla citazione di una delle tante affascinanti che uno studioso ungherese, Erno Lendvai, ha raccolto nel suo saggio fondamentale sulla sezione aurea nelle strutture musicali bartocchiane. Questo sistema, basato appunto sulla presenza della sezione aurea, e che sarebbe difficile poter sintetizzare qui, prevede tra gli altri aspetti che ci siano di frequente nella musica di Bartok una espansione e una contrazione concentriche di intervalli così notevole da essere virtualmente inscindibile dalla tecnica cromatica. Quindi le melodie di Bartok solitamente, molto spesso, si allargano, diciamo, per cerchi concentrici, o si condensano e si restringono a intervalli via via più piccoli, in orbite sempre più larghe, oppure si concentrano, si contraggono in orbite sempre più strette. Vi facciamo sentire l'inizio del movimento, e soprattutto nella parte pianistica notiamo che appunto la melodia si espande sempre di più, questa melodia circolare e vorticosa. Poco oltre, siamo nel terzo tempo, questo è l'inizio appunto della sezione di apertura, poco oltre abbiamo di nuovo le famigerate ormai strutture per terze duali, chiarissime soprattutto nella parte del pianoforte. Vi faccio sentire soltanto gli accordi. Scusatemi, eccomi. La conduzione di questa sezione, che è decisamente cinetica, ci permette anche di parlare di un altro aspetto a cui si riferisce Lendvai, e cioè, perdonatemi, ho perso il filo, ecco. Volevo dire prima un'altra cosa. L'identità di questa sezione con la catena di accordi maggiori e minori indica il legame stretto che esiste fra le strutture musicali dei vari tempi, cioè al di là delle relazioni motiviche, anche quando non possiamo indicare delle vere e proprie relazioni motiviche fra i tre tempi, la concezione che sta dietro la loro costruzione è la medesima, e questo garantisce una grande coerenza e una grande organicità ai lavori di Bartok, anche se appunto non possiamo in superficie ravvisare delle somiglianze, ma la concezione e l'idea che sta alla base è la medesima. Questo materiale, quindi quello che abbiamo ascoltato, questi accordi, fanno parte del terzo tempo, sezione iniziale. Abbiamo detto che anche questo è un tempo tripartito. Al centro abbiamo un episodio molto affascinante, una sezione centrale che sembra quasi una splendida e emozionante immagine sonora della vastità quieta e sconfinata della pusta, o pusto bisognerebbe dire, la steppa, le lande, della, la steppa magiara. L'episodio centrale è segnato come 8 più 5 ottavi. Ecco dunque una splendida esemplificazione di ritmo bulgaro, il famoso ritmo bulgaro di Bartok. L'indicazione esplicita alla bulgarese compare per la prima volta codificata nello scherzo del quinto quartetto, che è scritto 4 anni prima dei contrasti, quindi nel 1934. Con questa espressione indichiamo le indicazioni di tempo con frazioni additive, per esempio 4 più 2 più 3 ottavi, totale 9 ottavi, ma non sono i 9 ottavi canonici, sono segmenti asimmetrici, sono raggruppamenti asimmetrici di valori ritmici, oppure 3 più 2 più 2 più 3, che si riferiscono a organizzazioni appunto metriche non regolari, alle quali Bartok prestò particolare attenzione, accogliendole ampiamente nelle sue composizioni. Ne scrisse poi, specificamente, nel 1938, in un saggio, il celebre saggio, il cosiddetto ritmo bulgaro. Qui ci spiega che la scoperta di questo tipo di ritmi si doveva a studiosi bulgari che li avevano descritti in numerosi saggi scritti a partire dal 1913. In particolare Vasil Stoin nei suoi studi del 1927 e del 1931. In realtà fin dal 1915 Bartok ne fa uso. Per esempio troviamo organizzazioni temporali asimmetriche già nelle sue colinde, sono i canti natalizi, per pianoforte romeni. Ma proprio negli anni 30 il ritmo bulgaro diviene un argomento che lo appassiona particolarmente. Già nel 1934 scriveva a un collega croato, Vinko Zganec, così scrive Bartok: sarebbe poi interessantissimo sapere se il cosiddetto ritmo bulgaro si trovi o meno nei territori linguistici serbo-croati. Esso è reperibile, benché raramente, presso i rumeni, mentre presso gli ungheresi della Transilvania esso non esiste se non in tracce rudimentali. Suppongo che anche qui si tratti di una caratteristica comune dell'Europa sudorientale e non di una specialità bulgara, ma che siano stati i bulgari a conservarla nella misura più intatta. E difatti, quando torna nel 1938 sull'argomento, nel suo saggio sul ritmo bulgaro, Bartok confermò che il fenomeno era riscontrabile in un'area molto più vasta, avendo lui stesso ascoltato metri simmetrici additivi in Asia Minore, mentre altri studiosi ne segnalavano la presenza presso popolazioni turcmene. Oggi gli etnomusicologi utilizzano una parola turca per indicare questi metri, ossia aksak, che vuol dire zoppo, un ritmo zoppo, e ne ascrivono la presenza in un'ampia area geografica che comprende non solo i Balcani, ma anche le culture medio-orientali. Che questa fosse una caratteristica cui Bartok è particolarmente sensibile negli anni in cui compone i contrasti, lo dimostra il fatto che ritroviamo ritmi bulgari anche nei numeri 113 e 115, di nuovo nel microcosmos, e lo dimostra il fatto che proprio la raccolta di Microcosmos viene completata in questi anni fra il 37 e il 39 e si conclude appunto con le 6 danze in ritmo bulgaro. Ascoltiamo l'inizio di questo episodio in ritmo bulgaro, quindi siamo nella sezione centrale del terzo tempo dei contrasti. Possiamo anche vederlo, questo episodio centrale. Eccolo. è quello che abbiamo suonato, ecco le indicazioni di 8 più 5 ottavi, e vedete anche come sono raggruppati 3 più 2 più 3 più 2 più 3, cioè una linea tratteggiata al centro della battuta. La battuta finisce quando c'è la stanghetta intera, ma all'interno della battuta Bartok, questo lo fa spesso, lo fa anche in altri punti, indica appunto il raggruppamento metrico a cui effettivamente sta pensando. Essendo ritmi asimmetrici, è molto difficile calarli nella struttura quadrata, schema, nelle gabbie delle nostre battute, delle nostre misure. Bartok ha avuto spesso, cioè spesso si è misurato, ha lottato contro la notazione per poter trasmettere all'esecutore il raggruppamento ritmico a cui stava pensando. In questo caso è abbastanza chiaro, yan tan 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 tan, in ogni battuta. Quindi 3 più 2 più 3 più 2 più 3. All'interno del 3 e del 2, cioè dei raggruppamenti dispari e pari, sperimenta, come abbiamo già visto per il primo movimento, le diverse combinazioni di brevi e lunghe. Cioè, all'interno di questa organizzazione utilizza sia yam pam 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 pa, sia ta 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 ta, soprattutto nel ritmo ternario. Quindi siamo a 8 più 5, che fa 13, e all'interno degli 8 più 5 stiamo parlando di raggruppamenti, abbiamo detto 3 più 2 più 3 più 2 più 3. E non per concludere dando i numeri, ma tutto questo risponde a una legge ben precisa. Prima dicevo che il cosiddetto sistema assiale di cui ha parlato Landwehr nel suo celebre saggio è abbastanza complesso e andrebbe approfondito in una seduta dedicata. Però ci sono alcune cose che possiamo ricordare in questa sede. Landwehr ricorda la legge di proporzione geometrica che sarebbe alla base delle costruzioni formali e armoniche di Bartok, ossia la sezione aurea, quella legge di proporzione geometrica secondo la quale l'intera lunghezza sta alla parte maggiore come la parte maggiore sta alla minore. Quindi se l'intera lunghezza è 1, il segmento X, che è il segmento più lungo, rappresenta la media proporzionale fra l'intera lunghezza, quindi fra 1, e il segmento più piccolo, che è 1 meno X. Ed è una proporzione che si esprime, secondo la formula 1 sta X, come X sta a 1 meno X. E questa è la rappresentazione, diciamo, della legge geometrica della sezione aurea. Quindi, dicevamo, nella sua costruzione formale armonica, il metodo di Bartok si connette strettamente alla sezione aurea. Proprio il primo tempo dei contrasti conferma la presenza della legge sulla sezione aurea per quanto riguarda la struttura formale. Perché il primo tempo è lungo 93 battute e la sua ripresa comincia alla metà della battuta 57. Non ho riportato i calcoli, ma i calcoli tornano e questo corrisponde esattamente alla sezione aurea. La proporzione geometrica della sezione aurea può essere approssimativamente espressa anche in numeri interi con questa sequenza. Quindi quella proporzione che abbiamo scritto prima corrisponde alla sequenza numerica, corrisponde approssimativamente alla sequenza numerica 3 sta 5, come 5 sta 8, come dunque siamo davanti alla cosiddetta serie di Fibonacci, è la serie all'interno della quale ciascun elemento, ciascun numero è pari alla somma dei due precedenti. E questa proporzione è l'espressione aritmetica della sezione aurea geometrica. Come facciamo a dire che tutto questo è applicabile alla musica e nel linguaggio di Bartók? Dobbiamo assumere, partire dall'idea che uno sia uguale a un semitono. E quindi se uno è uguale a un semitono, il numero 2 corrisponde a una seconda maggiore, cioè a una distanza di 2 semitoni. Il numero 3 corrisponde a una terza minore, cioè a una distanza di 3 semitoni. Il numero 5 a una quarta giusta. Il numero 8 ha una sesta minore. Ora, spessissimo le melodie e le armonie di Bartók sono leggibili secondo questa serie, secondo le proporzioni che sono espresse dalla serie di Fibonacci. Per esemplificarlo in maniera più chiara, ritorno un attimo su, ritorno, ecco, agli accordi che prima vi ho fatto sentire. Sono gli accordi che sono nella prima parte dell'ultimo tempo. In che senso possiamo dire che in queste strutture c'è una serie di Fibonacci? Lo possiamo dire nel senso che questa terza è una terza minore, sol, si bemolle, e quindi abbiamo detto corrispondere al numero 3. Si bemolle, mi è una quarta e corrisponde al numero 5. Quindi proporzione 3, 5, e tutta la triade in questa posizione, sol, mi bemolle, sta in una sesta minore. Quindi questa triade esprime la proporzione fra i numeri 3, 5, 8 e anche la triade che è sopra. Di nuovo, si bemolle, mi bemolle è una quarta e mi bemolle, sol bemolle è una terza minore e tutta la triade risuona all'interno di una sesta minore. Ecco perché, ci dice Landvay, Bartók non solo predilige la sovrapposizione di triadi maggiori e minori, ma quasi sempre in questa posizione, cioè mettendo nella parte inferiore la triade maggiore e sopra la triade minore, in questa posizione, perché esprimono con l'intervallo di terza e di quarta ed entrambi iscritti in una sesta minore, esprimono la proporzionalità della serie di Fibonacci. Oltre che la forma, quindi dicevamo, la sezione aurea la riscontriamo, per esempio nel primo tempo dei contrasti. La sezione aurea con la sua serie di Fibonacci la riscontriamo nelle strutture armoniche. Tornando al ritmo che abbiamo visto prima, possiamo dire, cioè il ritmo della sezione centrale, possiamo dire che anche l'organizzazione ritmometrica esprime questa proporzionalità, perché nella serie di Fibonacci abbiamo 2 che sta a 3, come 5, cioè 2 sta a 3, sta a 5, sta a 8, eccetera. E quindi qui abbiamo 8 e 5 che sono due membri successivi e consecutivi della serie di Fibonacci, ma all'interno di tutto questo, che è un 13, che è il numero successivo poi a 8, all'interno di tutto questo Bartók ci ricorda che c'è il 3 più 2. 2 sta a 3, come 3 sta a 5, come 5 sta a 8, come 8 sta a 13. Quindi tutta questa costruzione ritmica pensa e guarda ancora una volta a questa legge proporzionale. Dunque, era un calcolatore freddo Bartok? Assolutamente no. Non si tratta di numerologia sofisticata o di costruzione cerebrale. Sicuramente è profondamente studiata, ma scaturisce niente meno dal profondo amore che Bartok, artista integro e profondamente etico, nutriva per il mondo naturale, che perciò guardava con occhi attenti e diremmo devoti. Scriveva: nel comporre noi seguiamo la natura, e collezionando piante, insetti, campioni minerali, Bartok scopriva che nella pigna si notano spirali logaritmiche che, procedendo dal centro, si muovono in senso orario e antiorario in un sistema chiuso in cui i numeri delle spirali sono sempre valori della serie di Fibonacci. Lo stesso vale per moltissime piante, vale per le margherite, vale per i girasoli e vale anche per il nostro sistema uditivo, perché anche la nostra coclea funziona su base logaritmica. Spirali logaritmiche nella pigna e spirali logaritmiche in un girasole. La musica di Bartok rappresenta il più compiuto, organico e fecondo superamento del sistema tonale, attraverso la sapiente mescolanza di elementi desunti dal sistema musicale orientale e dal sistema musicale occidentale, ha raggiunto una specie di quadratura del cerchio. Non sempre sappiamo spiegarci perché, ma tutto funziona. Lo diceva anche il direttore rumeno Celibidache, diceva spesso, e lui di musica ne masticava abbastanza, diceva: non so perché, ma tutto funziona, a volte non lo so spiegare. E anche Bartok lo diceva: lasciate che la mia musica parli da sola, io non ritengo valida nessuna spiegazione delle mie opere. E con questo avrei concluso. Vi ringrazio. Grazie. Se volete, vi facciamo ascoltare il finale, solo il finale. Possiamo? Avete piacere? Grazie. Grazie, veramente grazie. Se vorrete ascoltarli per intero, vi aspettiamo dopodomani alle 21 nel Museo della Musica di Bologna. Grazie e buona serata a tutti.
E ricordo a tutti che per il concerto al Museo della Musica bisogna prenotarsi, quindi fatelo per tempo, altrimenti non troviamo posto. E ringrazio io invece la professoressa Quaranta e i nostri musicisti per aver accettato il nostro invito, per la specialità della formula della lezione concerto e la professoressa Quaranta per averci reso chiara la coerenza di questo brano di Bartok. Ce lo verremo a godere al museo. Prenotatevi al concerto. Grazie ancora.